Questa è la prima lezione del corso di filosofia e psicologia tenuto dal professor Roberto Festa. Iniziamo illustrando brevemente i materiali che trovate su Moodle. In primo luogo trovate i testi del corso che sono costituiti dalle mie dispense, una brevissima introduzione alla filosofia della scienza per psicologi. E un testo opportunamente fotocopiato, la qualità non è eccellente, ma si legge, di Adolf Grunbaum, un epistemologo, un filosofo della psicoanalisi, diciamo così, che si titola appunto Fondamenti di psicanalisi. Poi, oltre a questi testi, che sono gli unici due testi d'esame, trovate dei file molto utili. Uno è un file di esercizi, che consiglio a tutti di cercare di fare nel modo migliore possibile, perché questi esercizi sono essenzialmente simili alle domande che troverete nel compito scritto d'esame o anche nei compiti orali, se non si potranno fare quelli scritti, ma tendenzialmente abbiamo sempre fatto compiti scritti e quindi troverete anche molte domande a risposta multipla. Vi prego di esercitarvi su queste domande alla fine di ogni lezione. Le domande e gli esercizi sono disposti in ordine in parallelo con l'argomento delle lezioni. Trovate poi un file che vi prego di aprire fin d'ora mentre ascoltate questa lezione, che comprende le slides usate anche in passato a lezione, e che servono a orientarvi per comprendere la mia lezione audio. Nella lezione audio farò un continuo riferimento agli slide, quindi è bene che li abbiate di fronte mentre mi sentite parlare. Vi è poi, spero di non aver dimenticato nulla, un avviso che trovate negli annunci. È un avviso di 5 righe e ve lo leggo. Si informano gli studenti del corso di filosofia e psicologia che è prevista una forma di regolare interazione con il docente. Più precisamente, gli studenti possono formulare domande scritte, sperabilmente brevi e chiare, da inviare al professor Roberto Festa al seguente indirizzo, che è il mio indirizzo istituzionale. Con cadenza più o meno settimanale, il docente dedicherà un file audio di risposte alle domande degli studenti. Ora, terminata questa breve illustrazione dei materiali che trovate su Moodle, è tempo di rivolgere l'attenzione alle slide che sono tratte dalle dispense. Il titolo delle dispense, molto carino, è Brevissima introduzione alla filosofia della scienza per psicologi. In realtà il tema del corso è proprio questo. Naturalmente il titolo Filosofia e psicologia dà una certa libertà al docente nella scelta dell'argomento, perché sono molti i temi di confine tra filosofia e psicologia. Pensiamo per esempio alla filosofia della mente. In realtà quasi tutta, diciamo, la psicologia è intimamente connessa alla filosofia, se non altro per motivi storici. La psicologia è una delle scienze nate dal corpo della filosofia, diventando autonoma nel corso degli ultimi secoli, a partire dall'Ottocento. In passato la psicologia come teoria della psiche, cioè dell'anima, era una parte della filosofia, e questo a partire almeno da Platone. Quindi filosofi e psicologi si sono sempre parlati, anzi un tempo erano la stessa persona. Un esempio basterà, il dialogo psicoanalitico, la conversazione psicoanalitica ha molte somiglianze, notate dallo stesso Freud, con i dialoghi platonici, con la maieutica socratica, col modo in cui Socrate curava, per così dire, l'anima degli allievi. In quel caso erano allievi, non pazienti, e e la curava mediante una serie di domande che li aiutavano a ricordare, solo che non ricordavano traumi infantili, ma ricordavano la permanenza, i tempi in cui l'anima stava a contatto con le idee dell'iperuranio. Nel mio caso, tuttavia, anche per la mia formazione filosofica, ho scelto la strada di esaminare in questo corso le interazioni tra la filosofia della scienza e la psicologia. La filosofia della scienza si occupa del metodo scientifico, gli psicologi oramai dalla fine dell'Ottocento almeno, gli psicologi, gli psichiatri, gli psicoanalisti e tutti coloro che si occupano di scienze della psiche, insistono fortemente, almeno una gran parte di loro, sulla scientificità della psicologia. E quindi non sorprende che gli psicologi sono stati sempre più interessati negli ultimi decenni alla filosofia della scienza, a quello che la filosofia della scienza poteva dare per arricchire la loro scatola di attrezzi teorici. Naturalmente anche i filosofi della scienza sono molto attratti dalla psicologia perché cercano di capire se la psicologia sia una scienza che usa metodi particolari oppure se al contrario il suo modo di operare non sia molto diverso da quello delle altre scienze, ma di questo ci occuperemo in futuro e voi stessi vi farete un'opinione. Nel capitolo 1 delle mie dispense, e siete già alla slide numero 2, cominciamo con alcune necessarie chiarificazioni terminologiche. Infatti il capitolo si intitola Epistemologia della scienza e filosofia della scienza, tre termini che per molti sono grosso modo la stessa cosa. In realtà sono strettamente concettualmente connessi, ma non indicano la stessa cosa, per cui dobbiamo imparare a usarli bene. Cominciamo dal termine epistemologia. Questo termine deriva dal greco episteme, che significa conoscenza. Nella letteratura filosofica in lingua italiana questo termine viene usato in due sensi. Nel primo, che ancora oggi è largamente diffuso, epistemologia è sinonimo di filosofia della scienza. Nella seconda accezione, nel secondo senso, che corrisponde a quello dell'inglese epistemology, sta per teoria della conoscenza. Sono due cose differenti, perché parlando di conoscenza, parliamo di tutti i tipi di conoscenza e non solo di quella scientifica. Non è l'unica differenza tra queste due espressioni, ma è importante capire che noi dobbiamo scegliere in che senso usare il termine epistemologia. Il docente, io che ho scritto queste dispense, ho dovuto fare una scelta e ho preferito identificare l'epistemologia con la teoria della conoscenza, che non è solo vicino al senso letterale, episteme, logia, teoria o logia, analisi della conoscenza, dell'episteme, ma ho riprodotto in questo modo, scegliendo questo senso, la distinzione inglese tra epistemology e philosophy of science, che viene operata nell'ambito di tutta la filosofia anglo-americana. Purtroppo in italiano, quella che gli inglesi chiamano epistemology viene denotata da un termine che è gnoseologia, lo troviamo in molti manuali di liceo, ma non ha un corrispettivo nelle lingue maggiori, almeno nella lingua inglese. Quindi l'epistemologia, intesa come teoria della conoscenza, si occupa dei problemi filosofici relativi alla natura, all'acquisizione e alla crescita delle varie forme della conoscenza umana. Vedete che ho messo in grassetto natura, acquisizione, crescita e anche varie forme della conoscenza umana perché questa è una sorta di definizione dell'epistemologia. Per ricordare questo punto e queste nozioni, c'è una figura 1 di cui sono moderatamente orgoglioso perché ho utilizzato gli organigrammi di Word che sono utili a rappresentare certe mappe concettuali, diciamo così. La figura 1 offre infatti una rappresentazione grafica delle aree della ricerca epistemologica. Vedete? In alto trovate l'epistemologia e poi ogni scatola, sì, sono delle vere e proprie scatole, c'è cioè lettere, rettangoli, sì, biforca, in scatole della stessa grandezza, ma gerarchicamente inferiori. Sotto epistemologia trovate epistemologia generale e epistemologie speciali. L'epistemologia generale si occupa di tutti i problemi. Si occupa in generale dei problemi filosofici che riguardano qualunque forma di conoscenza e invece le epistemologie speciali si occupano di particolari forme di conoscenza e voi trovate in una scatola sotto epistemologie speciali, quindi nel terzo livello a partire dall'alto, l'epistemologia della scienza. Adesso proseguiamo l'illustrazione di alcuni punti di questa tabella, ma rendendola sempre presente, potete anche stamparla a parte. Continuiamo le nostre slide portandoci nella slide numero 5. Qual è dunque la distinzione fondamentale a partire dal livello più alto del nostro grafico? Quella tra epistemologia generale, che si occupa dei problemi filosofici generali concernenti qualsiasi forma di conoscenza, si occupano un lapsus calami, e le epistemologie speciali, che si occupano di specifiche forme di conoscenza. Facciamo qualche esempio di epistemologie speciali, li trovate nella slide numero 6. Mi piace indicare in primo luogo l'epistemologia della conoscenza comune, vale a dire l'analisi delle conoscenze relative a oggetti ed eventi della vita quotidiana. Conosciamo tantissime cose anche senza essere scienziati. Mia nonna probabilmente conosceva più cose di me, più ricette, più notizie su dove trovare, la signora che rammendava i calzini. Sono tutte notizie. Io so come andare in un aeroporto, in molti aeroporti del nord Italia, in alcuni aeroporti europei. Queste sono conoscenze che non hanno carattere scientifico, sono conoscenze comuni che ci permettono di stare al mondo e di operare e agire con successo. Ci sono anche delle epistemologie più esotiche, per esempio l'epistemologia della religione, che è un'analisi delle conoscenze religiose, con particolare riguardo a quelle concernenti l'esistenza o inesistenza di Dio. Attenzione, nessuno la confonda con la teologia. La teologia si occupa di dirci se Dio c'è e, nel caso di una risposta positiva, quali sono i suoi attributi. L'epistemologia della religione si occupa di analizzare la possibilità di una conoscenza teologica. Si chiede: come fai a sapere che Dio esiste, o viceversa, se si trova di fronte a un ateo che sostiene di aver dimostrato l'inesistenza di Dio, gli chiede come fai a sapere che Dio non esiste. A noi interesserà in particolare l'epistemologia della scienza, che è l'analisi dei problemi concernenti la natura, l'acquisizione e la crescita della conoscenza scientifica. Vi prego di notare questa tripla: natura, acquisizione, crescita. Ci saranno anche altri tratti della scienza o della conoscenza, ma questi tre mi sembrano fondamentali. Cos'è la scienza? Come la acquisisci? Come fa a crescere? Infine, l'epistemologia delle pratiche esperte è l'analisi delle conoscenze proprie delle pratiche esperte, come la pratica medica e quella giudiziaria. Ammetto la mia colpa nel senso che il termine pratiche esperte non è molto diffuso, ma non esistono termini standard e io utilizzo questo termine per indicare alcune pratiche, come quella del medico, del giudice, o anche del poliziotto, o anche dello psicoterapeuta, che, pur non essendo forme di scienza, il giudice e il medico di famiglia non scoprono nuove cose sull'essere umano, e neanche lo psicoterapeuta di per sé non scopre nuove cose e nuove teorie scientifiche, ma queste pratiche presuppongono da parte di chi le attua una profonda conoscenza dello stato dell'arte nelle varie scienze, oltre che una conoscenza degli esseri umani, una conoscenza comune, una capacità di integrare queste varie conoscenze. Quindi non ci stupiamo se oggi l'epistemologia giudiziaria e l'epistemologia della pratica medica stanno avendo un grande successo. E qui finisce la prima metà della prima lezione.